Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati. Puntata slim di Punto Biancorosso, esclusivamente per recuperare la bellissima partita dell'Ancona, sotto l'aspetto ovviamente del risultato, ma anche per riascoltare i pezzoni, gli stronconi che abbiamo proposto ieri sera e che non tutti hanno avuto modo di riascoltare. Allora, subito il primo break pubblicitario e poi andremo con il riepilogo della giornata.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Ci vorrebbe un'idea per concludere al meglio la serata. Un'idea stuzzicante, golosa, ricca nella scelta ma abbordabile nei prezzi. Una favola? Ma no, la soluzione è da Montalbì di Andrea Montagnoli, in via Matteo Ricci 20 ad Ancona. Al ristorante da Montalbì vi aspettano serate a tema, menù di carne e di pesce o se preferite la pizza. Da Montalbì dal lunedì al venerdì buffet a pranzo a 12 euro e menù fisso. Per informazioni 333 17 30 369. Il ristorante da Montalbì di Andrea Montagnoli è in via Matteo Ricci 20 a Colle Marino di Ancona. Dal 1980 gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All-Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3537, a Pezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi, 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta e il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Terresi 115. Info 071 21 11 225. Chiuso la domenica.
All right.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Giusto il tempo di rientrare dallo stadio Barbetti di Gubbio, ieri con la voce di Paolo Papini a raccontarci il match serale per il doppio risultato dell'Ancona con i tre punti che riportano il sorriso in faccia e in mente al presidente Marinelli. Fra qualche istante andremo proprio a ascoltarlo a caldo nelle dichiarazioni del post partita, ma neanche c'è stato il tempo di godersi la vittoria, che il pensiero ormai corre ai prossimi impegni ravvicinati. L'Ancona deve infatti recuperare una partita, cosa cosa che farà già mercoledì prossimo a Pistoia contro la pericolante squadra toscana e subito dopo domenica 12 aprile nel comodo orario delle 12.30 quando ci sarà l'impegno casalingo con il Prato. Ma a proposito di Pistoia è partita anche la prevendita, quindi per la gara Pistoiese-Ancona mercoledì 8 aprile alle ore 15 allo stadio Marcello Melani di Pistoia. L'Ancona informa su indicazione della Pistoiese che i biglietti si potranno acquistare in prevendita tramite il circuito Booking Show. Il prezzo dettagliandi del settore ospite è fissato in 12 euro comprensivo di prevendita. I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita fino alle ore 19 di martedì 7 aprile. La Pistoiese però informa che è stato attivato il servizio Porta un amico allo stadio e che anche il giorno della gara per i possessori della tessera del tifoso sarà possibile acquistare i tagliandi del settore ospiti. Riepiloghiamo i punti vendita del circuito Booking Show nella nostra provincia: ad Ancona, tabaccheria Ferraro in via Gigli Angolo via Torresi, Car Caffè via Valle Miano e distributori Eni alla Camera Nense di fronte allo stadio del Conero, a Osimo Prima Visione agli Anteviaggi, a Falconara Zepponi Tour così come a Chiaravalle, a Senigallia Club Viaggio, Iesi Prima Visione Federico II Viaggi e a Fabriano presso l'agenzia Viaggi Santini. Come detto però andiamo a sentire il presidente Marinelli, magari non prima però di aver fatto un riepilogo della giornata. Vediamo se abbiamo già pronta la possibilità di vedere questa giornata come si è svolta. Stiamo parlando della 33esima e partiamo subito con le partite che si sono disputate il primo aprile. Il Prato Reggiana terminata 1-1, Sant'Arcangelo che batte il Grosseto per 2-1, a Carrara Pisa batte Carrarese 2-1, il pareggio tra Ponte del e Pistoiese 1-1. Ci spostiamo al 2 aprile, alla giornata di ieri, quando il Savona è stato battuto in casa dall'Aquila con il risultato di 3-0, la Lucchese ha battuto il San Marino con lo stesso risultato 3-0, stesso risultato anche per il Teramo che si è imposto sul Tutto Cuoio per 3-0, il pareggio casalingo in extremis dell'Ascoli, Ascoli Propiacenza 1-1, ovviamente il risultato di Gubbio con l'Ancona che porta a casa i tre punti con la battendo il Gubbio per 2-0 e in chiusura di serata il match che è partito alle 20.45, la SPAL si è imposto sul Forlì sempre per 3-0. Vediamo ora la classifica: il Teramo in vetta quota 65, Ascoli 60, Reggiana 55, L'Aquila 54, Pisa 51, SPAL 49, l'Ancona che è in settima posizione a quota 48, Lucchese 47, Pontedera 45, Tutto Cuoio 44, Carrarese 41, Gubbio 39, Grosseto 38, Sant'Arcangelo 37, Prato 36, zona calda per la retrocessione composta da Savona quota 35, Pistoiese 34, Forlì 33, Propiacenza 29, Fanalino di Coda e San Marino a quota 26. Dicevamo però della partita di recupero che ci sarà mercoledì prossimo, in contemporanea ce ne sarà un'altra, quella tra Reggiana e Pisa, quindi mercoledì alle 15 Pistoiese Ancona, alle 20.45 Reggiana Pisa. Detto in precedenza della voce, del commento a caldo del presidente Marino, andiamolo a sentire al microfono di Paolo Papile.
Punto bianco rosso.
Sì, siamo con il presidente dell'Ancona Andrea Marinelli in diretta, sentiamo. Difesa impeccabile, ordinata, bella anche la partita di Dorazio centrale, mi è piaciuto tantissimo, non ha sbagliato niente, insomma centrocampo bene, anche Lisai ha fatto due cross meravigliosi qui in occasione del secondo gol di Papuni, anche l'azione del gol della posizione di Bondi, insomma bene così, sono contento.
E insomma quest'anno ha segnato solo un gol e soprattutto per Bondi, no?
Finalmente una punizione perfetta di Bondi, Sandro Marcaccio mi ha fatto vedere tante sul computer di quello che l'ha fatto in passato, non abbiamo visto i pochi, però ha fatto un gol un capolavoro. Raffaele insomma se lo mette, ha fatto un campionato strepitoso, insomma ripeto, è giusto finire in bellezza perché abbiamo fatto un campionato importante.
La risposta che volevi, no?
Eh sì, è la risposta che volevo, perché bisogna onorare fino all'ultimo minuto questo campionato. Ho fatto dei sacrifici e così che si deve giocare a calcio.
Queste erano le dichiarazioni del presidente Andrea Marinelli che abbiamo raggiunto qui in tribuna. Eravamo stati informati male, pensavamo non ci fosse, invece, seppur nascosto, abbiamo poi rintracciato il presidente.
Punto biancorosso.
Come detto, queste erano le dichiarazioni del presidente Marinelli appena terminato il match subito dopo il triplice fischio con ancora Paolo Papilli, che doveva scendere in sala stampa, ma in sala stampa Paolo Papilli ha incontrato subito il direttore sportivo Sandro Marcacci. Allora andiamo a sentire quello che ha dichiarato ai nostri microfoni.
Tutto bianco rosso.
Aspetta, qui dalla sala stampa di Gubbio.
Del Gubbio, dico solo che all'andata l'amico Leo disse che l'Ancona era una squadra che passava per una giovane squadra, invece in realtà era una squadra esperta e forte, e in effetti ci aveva ragione. Disse che l'Ancona passava per una squadra giovane, in realtà non lo era, era una squadra esperta e forte, e ci aveva ragione, insomma.
Bella risposta anche alle due sconfitte consecutive.
Noi sostanzialmente non ci cambia nulla, insomma, a livello di classifica, è chiaro, però rischiare di perdere tante partite, magari così di falsare anche il campionato tra virgolette, perché comunque ci sono squadre che stanno giocando per la salvezza, altre per altri obiettivi, quindi dobbiamo fare il nostro, lo faremo fino alla fine con correttezza, questo sicuramente. Sì, l'abbiamo preparata tatticamente bene. Era questa la partita che volevamo fare, conoscevamo le loro qualità e i loro difetti, quindi credo che... Ma ripeto, non stavo scherzando prima, il fatto della temperatura ci ha aiutato molto, perché noi fisicamente siamo spremuti come squadra, quindi questa temperatura ci ha agevolato. Sì, abbiamo fatto un periodo lungo, molto bello, devo dire, inatteso per certi versi, e quindi molti ragazzi sono in una condizione non buona, insomma.
Sperava nei playoff l'Ancona?
Personalmente no, non ci ho mai sperato, perché so quali sono i nostri limiti. Effettivamente la squadra sì, ci credeva, e credo che a Sant'Arcangelo sia stata la partita spartiacque, quella sconfitta chiaramente ha convinto anche loro che era un obiettivo impossibile per noi.
Sono arrivate anche delle conferme, direttore, no? D'Orazio, centrale, parlavi di giocatori che magari sono un po' più affaticati, ma ci sono anche quelli che continuano a convincere.
D'Orazio è, per fortuna nostra, un giocatore sprecato per questa categoria, l'ha dimostrato ancora una volta stasera giocando in un ruolo in cui non giocava da tempo, è un giocatore forte, e io veramente mi auguro soprattutto per lui che almeno l'anno prossimo sarà in Serie B, perché se lo merita, perché in Serie B ci stanno tanti calciatori più scarsi.
Su Paponi?
Solita prova generosa, ha meritato il gol, non era stato bene in settimana tra l'altro, quindi purtroppo, ecco, questo è il rammarico forse, che Daniele quest'anno per un verso o per l'altro non l'abbiamo mai avuto al 100%, e chiaramente ci ha limitato un attimino sul discorso del reparto offensivo, però poi l'abbiamo visto, insomma, l'azione del secondo gol insieme all'Isai credo che sia tanta roba.
L'Isai, lo stesso, un altro di quei giocatori che finora hanno avuto poco spazio, però stasera si è ritagliato un ruolo davvero importante, confezionando proprio il gol del raddoppio in maniera splendida.
Sì, probabilmente è stato bravo il mister a capire che lui stava meglio di altri, e ha fatto una prestazione buona, insomma, ecco. Niente di eccezionale, però ha fatto una buona prestazione.
Gol su punizione, finalmente.
Sì. Direi che era ora, no? Per certi versi. Ne ha fatti tantissimi qua vicino, a Renato Curi. Però, insomma, a noi andava bene anche il pareggio, voglio dire, come risultato. Poi è venuto questo gol che è stato l'episodio che poi ha cambiato le sorti della partita.
Punto biancorosso.
E queste le dichiarazioni del direttore sportivo Sandro Marcacci. Abbiamo parlato di partita, abbiamo parlato di come si è chiuso questa giornata, ma pensiamo già alla prossima, perché alla 34esima giornata, quando l'Ancona scenderà al Del Conero, ma domenica alle 12.30. Allora vediamolo assieme questa giornata 34, anche qui è il massimo del calcio spezzatino, perché si inizierà a giocare il 10 aprile tra Pro Piacenza e Sant'Arcangelo, l'11 aprile alle 14.30 Tutto Cuoio Savona, alle 15 Grosseto Ascoli, sempre alle 15 Teramo Lucchese. domenica, con prima partita che verrà disputata alle 11 di mattina, quella tra Pistoiese e L'Aquila. Alle 12.30, come detto, al Del Conero sarà di scena il Prato. Alle 14.30 Reggiana Carrarese, alle 18 Forlì Pontedera e alle 18 in contemporanea anche San Marino Gubbio. Ci fermiamo e torniamo subito dopo la pubblicità.
Tutto bianco rosso.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
Sempre insieme a te.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con gli ingredienti genuini, e per i più golosi il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così, uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73. Vuoi che il tuo cane smetta di tirare il guinzaglio? Vuoi che risponda a tutti i tuoi comandi? Vuoi che socializzi alla perfezione con gli altri cani? Vieni al centro cinofilo Ancona Agility. Ad Ancona Agility trovi corsi di obbedienza, socializzazione e Agility Dog. Ancona Agility è passione, competenze e professionalità. Goditi il tuo cane. Vieni ad Ancona Agility. Siamo a Posatora di Ancona, nei pressi del parco comunale. Ancona Agility è il centro cinofilo della tua città. Per saperne di più, visita il sito www.anconagility.it o vienici a trovare.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci all'interno di Punto Biancorosso Super Light per questa puntata del venerdì di Pasqua, al stadio Barbetti di Gubbio, con Paolo Papili alla fine della nostra diretta. Abbiamo avuto al microfono anche Lisai. Allora andiamo a ascoltare che cosa ha dichiarato.
Punto Biancorosso.
Giancarlo Lisai, giocatore dell'Ancona, così con lui commenteremo magari l'azione del gol del 2-0. Partiamo proprio da lì, dal 2-0, questa palla bellissima che ha messo per Paponi solo da spingere in rete.
Sì, abbiamo fatto una grande ripartenza, diciamo che abbiamo conclusa bene, è stata decisiva perché poi diciamo che abbiamo chiuso la partita.
La partita che volevate fare, no? Fondamentalmente.
Sì, assolutamente, l'abbiamo interpretata bene, l'abbiamo preparata così, e sapevamo che sarebbero partiti forte. Abbiamo tenuto abbastanza bene, direi, hanno avuto forse un paio di occasioni, ma come l'abbiamo avute noi. Nella ripresa poi sono calati loro vistosamente. Abbiamo capito che potevamo fare qualcosina in più, quindi ci abbiamo provato, siamo riusciti.
La risposta un po' a questo periodo delle due sconfitte che vi riscatta, quindi un po'.
Direi di sì, purtroppo veniamo da due risultati che comunque non erano ottimi, assolutamente no, e quindi ci tenevamo a riprenderci immediatamente. Speriamo di poter proseguire con questo spirito.
Il collega chiede se il Gubbio era calato e così l'Ancona ha preso coraggio. Sentiamo la risposta di Giancarlo Lisei.
Diciamo che noi sapevamo che comunque andavamo a giocare in un campo difficile. Quello che sarebbe venuto di più sicuramente sarebbe stato tutto riguadagnato. Ci siamo accorti nel secondo tempo che sono calati, sì. Abbiamo spinto di più sulle fasce, con le ripartenze. Abbiamo creato delle buone occasioni, abbiamo segnato.
Un collega fa notare la troppa diplomazia di Lisai perché a suo giudizio il Gubbio non c'era. Complimenti all'Ancona.
Grazie.
A rischio di Corriere Adriatico, fa presente Alisai delle dichiarazioni del presidente che aveva tirato un pochino le orecchie alla squadra, ma anche qui c'è stata la stessa risposta.
Sì, sapevamo che sicuramente il presidente non era contentissimo degli ultimi risultati, però per in primis ci tenevamo noi, perché comunque sappiamo che abbiamo un'ottima opportunità, comunque siamo in una situazione che possiamo provare a fare qualcosa in più, quindi dobbiamo provarci, ecco. Era un peccato non proseguire come stavamo facendo.
Obiettivo?
Cercare di vincere il più possibile.
C'è una domanda di Natalini del Messaggero. Due partite per lui, a Piacenza e da titolare, e da due mesi, dal primo minuto, cosa ha cambiato?
Sicuramente non era facile a livello fisico, però penso di aver fatto una discreta partita insieme ai miei compagni.
Sì,
ma i primi minuti siamo andati un po' in difficoltà perché comunque loro si chiedevano bene e ripartivano bene.
La ripresa è domani pomeriggio grazie a Giancarlo Lisai. A te la linea, Stefano, per l'Ancona non varrà più niente.
Punto biancorosso.
E con Giancarlo Lisai abbiamo chiuso il collegamento ieri sera dallo stadio Barbetti di Gubbio, come avete sentito da Paolo Papili. Intanto si è espresso anche il giudice sportivo che squalifica per una gara, per quello che riguarda l'Ancona, Giacomo Tulli, recidività di ammonizioni. Non ci sono altri giocatori che hanno riportato uno stop per quello che riguarda l'Ancona, ci sono per altre squadre, ma questo non ci interessa, e non c'è nessuno fermato per quello che riguarda il prossimo impegno. Prossimo impegno che abbiamo detto ancora una volta ci sarà mercoledì, lo ripetiamo più volte perché sono tappe avvicinate una dietro l'altra, e quindi ricordiamo appunto gli impegni che avrà la nostra Ancona. Quindi prossimo appuntamento mercoledì alle ore 12:30, scusate, alle ore 15, l'appuntamento è di mercoledì alle ore 15 allo stadio Marcello Melani di Pistoia, prevendita già regolarmente partita. Domenica invece si disputerà ancora un altro match, questa volta a casalingo, quindi domenica 12 aprile l'Ancona sarà al Del Conero e ospiterà il Prato. Ma non finisce qui perché c'è un'altra novità, a parte appunto il giudice sportivo che ha stoppato per una gara un solo giocatore d'Ancona, per fortuna Giacomo Tulli, ma sempre in data odierna è stato pubblicato il calendario della 35esima giornata di campionato. Sapremo finalmente quando giocherà l'Ancona, ma per saperlo vi faccio un attimo sospirare. Pubblicità per noi.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
My
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214 1147.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 80.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene, perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo. Luce e gas per le Marche. Per info, prometeoenergia.it.
Un amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Mi fa, bau! Come? Bau, mi rifà. E io, non capisco. E lui, bau! B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali. Via Valenti, Centro Mirum Ancona. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri 1. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino. Prezzi all'ingrosso. Ingrosso in via dell'Industria 4A. Dettaglio via dell'Industria 2A. Specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dall'ultimo break pubblicitario. Avevo detto che oltre alla decisione del giudice sportivo che ha fermato Giacomo Tulli per un turno per recidività di ammonizione, c'è anche stato pubblicato oggi il tabellino della 35esima giornata di campionato. Allora andiamolo a vedere, anche qui spalmato su due giorni tra il sabato e la domenica. È inutile già a scatola chiusa indovinare in che giorno della settimana giocherà l'Ancona, perché effettivamente avete già indovinato. L'Ancona giocherà di sabato. Lucchese Ancona quindi sarà di scena sabato alle ore 14:30. Sempre sabato alle 16 ci sarà l'Aquila Forlì. Ancora sabato alle ore 17 Pontedera Propiacenza. Infine sempre sabato, ma alle 19:30 SPAL Tutto Cuoio. Gli altri match della domenica, ovviamente si parte a questo punto con le 12:30 della mattina, in cui si sveglieranno presto gli amici del Picchio, perché Ascoli Picchio Carrarese verrà disputata domenica alle 12:30, sempre di domenica alle 14:30 Gubbio Sant'Arcangelo, alle 18 Pisa Pistoiese, domenica alle 14:30 Prato Teramo, e altre due partite sempre di domenica saranno alle ore 16 San Marino Grosseto e Savona Reggiana. Calcio spezzatino per questa 35esima giornata di campionato, ma andiamo troppo in là, ora occupiamoci invece, e stiamo parlando di domenica 19 aprile, ovviamente, pensiamo alle altre due vicinissime giornate che ci aspettano, quindi quella di mercoledì, ancora una volta ve la ricordo, mercoledì quando l'Ancona scenderà in campo alle 14.30, anzi le sì. Mercoledì prossimo alle ore 15, scusate, quando l'Ancona scenderà in campo in quella di Pistoia, e poi siamo già pronti a parlare di domenica 12 aprile, quando l'Ancona scenderà in campo alle 12.30 per ospitare il Prato, questa volta al Del Conero. Siamo alla fine già di questo mini spazio dedicato appunto a Punto Biancorosso nella versione light, e questo spazio non poteva che concludersi con il film della partita. L'abbiamo inserito apposta la versione light all'ultimo momento perché martedì non avremmo potuto dare spazio a tutti questi contributi, soprattutto al film della partita, perché martedì, quando tornerà Punto Biancorosso nella sua consueta striscia, saremo già nel vigilia del match, quindi dovremo centrarci completamente sulla partita del giorno dopo. Vi invito a ascoltare il film della partita subito dopo. È già giunto nei nostri studi il nostro gradito ospite di uno special che faremo questa sera con il candidato alla presidenza della Regione Marche, Luca Ceriscioli, subito dopo la sigla. Intanto però restiamo nell'ambiente sportivo con Punto Biancorosso e lo spazio dedicato a Gubbio Ancona. Buona serata da Stefano Fera, ovviamente da tutta la redazione di Radio Tua, una felice Pasqua.
Punto Biancorosso.
Buonasera Stefano, un saluto ai nostri radioascoltatori collegati sulle onde di Radio Tua. Siete appunto in diretta dallo stadio Barbetti, dove tra poco scenderanno sul terreno di gioco le formazioni di Gubbio e Ancona. Per quello che riguarda l'Ancona, Lori tra i pali, la difesa rivoluzionata per le defezioni di Dierna e Mallus, che sono stati appiedati dal giudice sportivo. Kanji a destra con Paoli e Dorazio centrali, Parodi terzino sinistro. Sull'asse mediano del campo agiranno Camillucci e Di Ceglie. Esterni alti Lisai e Tulli, il trequartista Bondi in appoggio, l'unica punta Paponi. Aprea il secondo portiere, poi Barilaro, San Pietro, Bambozzi, Morbidelli, Cognini e Tavares. Quindi cambia un po' Giovanni Cornacchini con Lisai titolare, Bondi che ritorna trequartista, si riaffaccia in avanti anche Paponi, che aveva saltato l'incontro con la spalla per un problema muscolare, scongiurati per lui guai più seri. Posizione centrale l'ha riguadagnata l'Ancona, sulla sinistra c'è Kanji, di nuovo per Tulli, Tulli è pronto a scodellare al centro, un traversone respinto da Manganelli, all'altezza del limite Camillucci che mantiene vivo l'attacco con Lisai che gli dà una mano dalla destra, prende le misure per andare al cross, troppo lungo per Paponi, non per Tulli che la rimette in mezzo dal limite dell'area, Camillucci bordata centrale, la respinta di Iannarilli, che si fa trovare molto attento, attacco pericoloso dell'Ancona, gentili ascoltatori, esattamente al 14° minuto esatto, bordata dal limite dell'area di Camillucci che ha avuto tutto il tempo per calciare un pallone vagante all'altezza della mezzaluna del limite dell'area, si è ben coordinato, ma è stata ottima la risposta del portiere Iannarilli con la deviazione in corner. Prima l'Ancona che adesso preme con Paponi, lato sinistro del campo c'è la chiusura di Manganelli, la palla termina in fallo laterale con Kanji che è pronto a rimettere il pallone in gioco, Luciani gli porta via il pallone, ma niente di particolare, l'arbitro lo richiama, rimessa laterale per l'Ancona che sta per essere battuta da Kanji, vede libero Tulli per modo di dire, perché è subito braccato da Luciani, non abbocca le finte del numero 7 biancorosso, si complica le cose forse indietreggiando, soffrendo un pochino il pressing dell'Ancona, tant'è che sparacchia in mezzo, preso da Camillucci, dentro per Paponi, tu per tu, all'area di rigore, Paponi con Iannarilli, rimane in piedi, respinge il portiere, Iannarilli ancora una volta bravissimo, ma Paponi si è divorato il gol del possibile vantaggio, adesso è l'Ancona dalla sinistra con Tulli, di nuovo in mezzo per Camillucci, non ci riesce. La palla è respinta dal Gubbio con un po' d'affanno e di nuovo è Kanji che si fa trovare pronto, si accentra il numero 2, di nuovo per Paponi, ancora Paponi, resiste una carica, tira! Alto sopra la traversa, in rapida successione, gentili ascoltatori, due occasioni nitide per sbloccare la partita che invece resta ancorata sul risultato di 0-0. Paponi si è divorato il gol a tu per tu con il portiere Iannarilli, che però è stato molto bravo, è rimasto in piedi. Paponi aveva varcato il limite dell'area con decisione, settore centrale, ha ricevuto l'assistenza perfetta del centrocampo biancorosso, aveva superato addirittura il dischetto del rigore, a quel punto doveva scegliere con un diagonale basso per battere il portiere Iannarilli, ha cercato questa chance, questa soluzione, ma non gli è riuscita, anche perché Iannarilli è stato molto lucido, attento, ma rimane l'errore dell'attaccante. Problemi con il gol ancora purtroppo per Daniele Paponi. 0-0 il risultato. Siamo al 27esimo minuto di gioco con Casiraghi. Sulla sinistra c'è Danna che vuole il pallone, la piazza all'interno con un cross preciso, dove invece ci arriva l'Ancona con Kanji che porta fuori il pericolo. Rimane momentaneo perché lo viso dalla sinistra, la scodella verso l'area di rigore, la palla è persa da Lori, ma ce la fa Paoli a trattenerla in campo prima che la palla varchi la linea bianca. Dalla sinistra si era fatto trovare pronto il Gubbio con un'incornata che poteva pagare cara l'Ancona. C'era arrivato Lori in sicurezza in un primo momento, poi la palla gli è sfuggita praticamente di mano, stava varcando la linea bianca della porta, è arrivato Paoli proprio sulla linea a spedire il pallone lontano. 44esimo minuto di gioco, 30esimo secondo, episodio anche a favore della squadra del Gubbio, con questo colpo di testa preciso che Lori se l'è complicato ed è pronto a rilanciarla nuovamente. È stato un ritornello piuttosto continuato questa sera, rimessa dal fondo comunque con i portieri, in particolare Lori a rilanciare dalle retrovie per cercare che davanti potesse accadere qualcosa. È finito in questo istante il primo tempo, squadra a riposo con il seguente parziale: Gubbio 0 Ancona 0, due azioni degne di nota sul fronte Ancona, conclusione dal limite dell'area di Camillucci respinta da Iannarilli, alzata in calcio d'angolo e poi se l'è divorato il gol del possibile vantaggio d'Ancona con Paponi a tu per tu con il portiere Iannarilli, che è rimasto lucido a respingere e a portare via il pericolo. Nel finale Gubbio vicino al gol, pennellata di Loviso dal limite dell'area dalla destra rispetto alla nostra visuale, colpo di testa ravvicinato del compagno. Lori aveva preso il pallone, poi gli è fuggito di mano e sulla linea prima che la sfera varcasse la linea di porta Paoli ci ha messo una pezza. Squadre a riposo, appunto gita, la palla stava varcando la linea bianca di porta e soltanto l'intervento di Paoli ha scongiurato davvero un patatrac clamoroso. Ripresa che è iniziata da 5 secondi con l'Ancona che è schierata e attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra visuale, e possiamo fermarci però per riferirvi le formazioni, non ci sono state novità. Presenta anche nella ripresa lo stesso schieramento. Ancona risponde con Lori in porta, Kanji, Paoli, Dorazio, Parodi in difesa, Camillucci e Di Celi a centrocampo, Lisai e Tulli esterni, Bondi trequartista, Paponi attaccante di riferimento. Aprea, Barilaro, San Pietro, Bambozzi, Morbidelli, Cognini e Tavares sono i giocatori che ha Cornacchini a disposizione. Non riesce a calciare Kanji, che è stato però disturbato dalla difesa del Gubbio, è caduto a terra ma ha visto una scorrettezza probabilmente sull'attacco di quest'ultimo che voleva il calcio di rigore, invece l'arbitro ha fischiato un fuorigioco probabilmente, se ho ben interpretato le decisioni del direttore e dell'assistente, per cercare di disturbare la sortita di Mancosu, che riesce a pennellare all'interno dell'area di rigore. C'è il colpo di testa di Vetraino, debole, a tu per tu con il portiere Lori, che si è ritrovato praticamente il pallone tra le mani. Azione da gol esattamente al quarto minuto di gioco, gentili ascoltatori, con il Gubbio che si è fatto vedere in maniera insidiosa dalla destra con Mancosu, servizio perfetto per Iannarillo, per Vetraino, chiedo scusa, che è arrivato sul pallone ma non è riuscito ad infondere sulla sfera la giusta potenza per battere Loris. 32 sono i minuti di gioco, 0-0 al Barbetti tra Gubbio e Ancona, calcio di punizione per la squadra biancorossa, da buona posizione, leggermente defilati rispetto alla zona centrale del limite, settore di destra rispetto alla nostra visuale, con il solito Bondi, c'è anche Camillucci, Tulli si allontana, barriera foltissima, Iannarilli sta dispensando consigli ai suoi, Bondi sembra concentrato per andare a battere questo tiro piazzato. All'Ancona ne sono riusciti pochi per la verità nel corso di questa stagione, un gol su punizione ci starebbe benissimo questa sera qui al Barbetti. Vediamo l'evolversi dell'azione, è pronto Bondi a calciare, la parabola arriva in porta e si insacca con l'Ancona che è in vantaggio. Ancona in vantaggio, segnato il brasiliano Bondi, questa volta al 32esimo minuto di gioco, quinto secondo, l'Ancona riesce a sbloccare la partita grazie alla pennellata indovinata del brasiliano Bondi, conclusione perfetta che si è insaccata sotto l'incrocio dei pali, incolpevole Iannarilli che ha visto partire all'ultimo questa volta la conclusione del brasiliano, ben calibrata. Dicevamo che l'Ancona ha segnato poco su calcio di punizione, spesso abbiamo sperato che la cosa si verificasse, stasera il Barbetti porta bene a Bondi che riesce a segnare il suo secondo gol stagionale, c'era riuscito sempre in trasferta a Pontedera con il tutto cuoio, lì un tappin vincente fu piuttosto facile, questa sera la conclusione impeccabile del brasiliano Bondi. Ancona in vantaggio dunque al 33esimo minuto esatto, grazie al gol siglato da Bondi su punizione. Anche se Bondi appare ristabilito, proprio Bondi che tocca il pallone in avanti per Paponi, palla che ritorna sui piedi di Bondi, ancora per Paponi, centralmente sulla destra per Lisà, in mezzo per Paponi di testa, rete! Rete dell'Ancona con Paponi al 39esimo minuto, ha segnato Daniele Paponi al 39esimo minuto per il raddoppio della squadra biancorossa. Paponi si fa dunque perdonare dopo l'erroraccio sotto misura del primo tempo, azione da manuale della squadra dorica che ha visto proprio protagonista gli autori del gol che stanno decidendo l'incontro. Bondi per Paponi, ancora palla per il brasiliano, di nuovo palla che tornava sulla tre quarti, i piedi di Paponi che cedeva il pallone dalla destra per Lisai. Nel frattempo Paponi convergeva verso l'interno dell'area di rigore, tocco delizioso di Lisai con il terno destro del piede. Paponi ha visto scendere il pallone all'ultimo e all'altezza dell'area piccola, è partito con un tuffo bellissimo per correggere, per deviare la pennellata di Lisai dalla destra. Gubbio 0, Ancona 2, siamo al 40esimo minuto, Bondi Paponi, Ancona è in vantaggio di 2. Ci sarebbe spazio anche per il numero 16 Morbidelli, ma credo che ormai non ci sarà più tempo perché il 49esimo è stato già superato da 5 secondi e l'arbitro che sta consultando il cronometro alla prima occasione, appena il gioco si interromperà, manderà le squadre negli spogliatoi. Ancona comunque preme con Cognini che non riesce ad arrivare il pallone per un nulla, ci arriva invece Di Ceglie che prova a ripartire con perfetta puntualità come avevamo annunciato. L'arbitro Boggi di Salerno dice che per questa sera può bastare così, primo tempo opaco, prima frazione opaca, era finita 0-0, Ancona ha ribaltato completamente il verdetto annunciato, che poteva sembrare annunciato, del pareggio nella ripresa sotto i colpi di Bondi su punizione e gol bellissimo di Paponi di testa. Vince al Barbetti, un campo che evidentemente porta bene, erano 4 gli esploit su 5, i dorici bestia nera degli Umbri da sempre, una classifica che adesso si complica per la formazione del Gubbio che questa sera voleva il riscatto. Vince invece l'Ancona e vince anche bene per una classifica che torna ad essere un po' più consona alle aspettative dell'Ancona dopo i due KO di fila, in particolare l'ultimo con la SPAL che aveva fatto rumore per 3-0. Ribadisco il punteggio al Barbetti, Ancona vittoriosa per 2-0 nei confronti del Gubbio che è contestato qui sugli spalti dello stadio Eugubino. Segnano Bondi su punizione e Paponi. Paolo Papilli vi ringrazia per l'attenzione prestata.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.
Anche quest'anno Radio Tua è la radio che ti fa ascoltare in esclusiva tutte le radiocronache delle partite dell'Ancona. Ogni settimana la radiocronaca integrale e a fine gara le interviste in sala stampa. Mercoledì 8 aprile alle ore 15 dallo Stadio Melani, Pistoiese Ancona. In diretta ed in esclusiva sui 98.5 e 92.2 di Radio Tua.
Radio Tua Notizie con Stefano Fera.
Buonasera, bentrovati sulle frequenze di Radio Tua. Spazio speciale quello di oggi per conoscere meglio qualcosa, per conoscere meglio qualcuno in questo caso. Diamo subito il bentrovato, il ben arrivato al Luca Ceriscioli, che è il candidato per il centro-sinistra alle regionali. Benvenuto.
Grazie.
Allora, facciamo più che un'intervista, come le accennavo, più che un'intervista una chiacchierata, perché nel mondo della politica si dà per scontato che sia tutto già a conoscenza. Allora si parte immediatamente sulla battaglia dura, quella che sono i fatti che poi una giunta dovrà portare, quindi chi vincerà dovrà portare. Invece vogliamo fare un passo indietro e abbastanza grande. Iniziamo a dire chi è Luca Ceriscioli.
Ho 49 anni, il mio lavoro è professore di matematica, normalmente non una delle figure più amate dagli italiani, ma se un altro simbolo di serietà e di quadratura. E sposato, due figli, 19 e 16, una femmina e un maschio, una esistenza regolare intervallata da esperienze amministrative importanti. Ho fatto per 10 anni sindaco di Pesaro, quindi ho amministrato una città con tutto quello che comporta. E dentro l'impegno politico, poi le mille esperienze che si fanno, il rapporto con.
Andiamo a condensare, comunità. Però così condensiamo. Questo è il mondo della politica. Invece, no, noi facciamo un discorso un po' diverso. Allora, come è arrivato Luca Ceriscioli alla politica? Conoscere un personaggio vuol dire insomma capirlo,
certo,
perché
certo.
Luca Ceriscioli dovrebbe essere il mio candidato se io fossi un elettore in questo momento, così che voglio conoscere a chi dare il mio voto. Spieghiamo questa figura.
Alla politica ci si arriva scoprendo dentro di sé, chiamiamola una passione, una famiglia che parlava molto di politica, ma per il mio carattere molto chiuso, molto timido, non avrei mai pensato di farla. Quindi mi piaceva, ma non era nelle prospettive. Poi un'occasione particolare, una chiamata a far parte di una lista per un quartiere, per una circoscrizione. Una chiamata che poi si è trasformata a 20 anni, a 22 anni, in una elezione a consigliere di quartiere. Facendo il consigliere di quartiere, andando in giro per la propria comunità a incontrare i cittadini, a parlare dei problemi, a provare a risolverli, fare qualche iniziativa nuova. Per esempio mi ricordo un bel lancio, un'esperienza di ginnastica per anziani, no? Lo sport è una dimensione importante. Non c'era questa cultura, parlo di un po' di anni fa, per farlo dopo una certa età, e l'idea invece di fare un'attività sana che fosse nello stesso tempo per la salute e per l'aggregazione, perché anche lo spirito, non solo il corpo, ha bisogno di avere relazioni. Fatto con questo impegno amministrativo, beh, è una cosa interessante, permette di fare cose, permette di cambiare quello che abbiamo attorno a noi, permette di dare opportunità. E poi la passione è cresciuta, quei percorsi politici che dicevamo prima, articolati, partito e amministrazione, ma sempre col desiderio di mettere il proprio impegno, l'intelligenza, la creatività al servizio di una comunità.
E quindi qui iniziamo a parlare di Luca Ceriscioli come sindaco di Pesaro, una delle città più importanti della nostra regione, esperienza importante che si matura appunto con due legislazioni. Facendo un paragone, sindaco di Pesaro, quindi sicuramente e notevolmente conoscitore della provincia di Pesaro Urbino, una domanda che verrebbe e viene ovviamente spontanea a chi abita nelle Marche: che cosa ha sbagliato negli ultimi 20 anni la regione Marche come sua politica, tanto che alcuni comuni della provincia di Pesaro Urbino hanno chiesto di abbandonare la regione?
Ma molto, un fattore molto importante, non del tutto, cioè magari non del tutto compreso, è il collegamento e la viabilità. Il fatto che la Regione Marche non abbia mai realizzato la famosa pedemontana, no? Una linea di collegamento che al pettine costiero affiancasse un pettine delle aree interne. Noi abbiamo una struttura viaria dove per spostarsi da una località all'altra, da una valle all'altra, è spesso più semplice arrivare fino alla costa, fare un tratto di autostrada, quello che è, e poi ripercorrerla nel senso contrario. Questa parte della regione trovava naturale andare verso la costa incontrando Rimini. Rimini è diventata la città dei servizi, dei rapporti, delle relazioni, e a un certo punto per i cittadini di quella zona è diventato naturale cercare di entrare in un rapporto anche amministrativo con Rimini e cambiare provincia. Quindi non sviluppare infrastrutture può produrre anche questo effetto, cioè che una comunità si senta più legata all'altra regione che alla nostra. Se avessimo realizzato per tempo come regione un collegamento, diciamo, interno dal Montefeltro, tendo un collegamento efficace, una strada di una certa qualità, almeno fino, non so, alla superstrada che porta da Cagliafano, certamente quel territorio avrebbe orbitato molto di più sulla nostra zona, cercato i servizi qui e mi sarebbe venuto in mente di andare dall'altra parte. Quindi i collegamenti spesso poi fanno cultura e mentalità. Il pedemontano oltretutto non era un fatto solo per quel pezzo del territorio, tutte le Marche sentono un po' la mancanza di questa linea di collegamento che avrebbe, a mio giudizio, dato anche buone opportunità di sviluppo. In piccoli tratti dove si è realizzata, questo si è visto, realtà economiche che hanno cambiato proprio la loro relazione e hanno permesso di creare tante opportunità. Diciamo una strada destinata a cambiare il destino di quel territorio.
E questo purtroppo è un dato di fatto, perché abbiamo perso delle realtà turistiche abbastanza importanti.
San Leo, Nuova Feltra, sì.
Diverso dalla parte sud della regione, movimenti in senso contrario, in un certo senso, si sono proposti. Una cosa un po' strana, insomma.
Beh, l'Italia un po' tende a nord perché sappiamo che almeno spesso il mondo dei servizi, l'organizzazione dell'economia dà maggiore risposta. Però tutti questi spostamenti amministrativi, ecco, veramente bastava un po' di strada e non li avremmo avuti. Bisogna anche avere questo sano realismo: laddove non c'erano le condizioni, non l'avevi create, anche di accettare la scelta di un territorio. Se diventa semplicemente il desiderio di cambiare, in Italia sono moltissime le richieste e quasi nessuna è stata accolta. Per esempio un pezzo di Veneto che voleva andare col Trentino e così via, le ragioni erano molto più materiali: poter andare con una provincia a statuto speciale, quindi ragioni economiche in un'altra direzione, però in quel caso la scelta non è stata fatta. Da noi forse c'era qualche ragione in più, qualche ritardo che ha giustificato questo cambiamento.
Certo, poi come malcontento a livello regionale abbiamo anche l'interno della regione che reclama anche in questo caso il discorso viabilità, che rimane sempre strozzato, il confine con l'Umbria, tanto per citarne una, che facciamo un conto di quanti anni sono trascorsi dall'inizio dei lavori, sono tanti anche le continue cordate che si susseguono per ultimare quest'opera, speriamo che prima poi avvenga.
Da amministratore, nella normativa italiana per esempio abbiamo dei filtri sulle aziende che vincono gli appalti, sulle SOA, pezzi di carta più o meno utili, non c'è nessuno ad esempio sulla tenuta finanziaria della società che fa un appalto importante. Ci fosse un vincolo in una gara che impone che una società che vuole gestire un lavoro da centinaia di milioni abbia una sua solidità per poterlo affrontare, probabilmente eviterebbe tanti fallimenti che vediamo in giro nel nostro paese, perché spesso sono proprio le imprese che hanno più difficoltà ad accettare condizioni capestro in un appalto al massimo ribasso per poi non essere in grado di finirlo, avere una successione di fallimenti prima di vedere un'opera realizzata. Un legislatore più attento, magari mettendo un meccanismo di tutela in modo che appalti importanti siano riservati anche a chi ha una solidità finanziaria, eviterebbe questi lunghissimi tempi per realizzare opere importanti che il nostro territorio, la nostra regione attende.
E sono problemi che ci stiamo portando avanti. Io non sono andato sullo specifico di adesso, ma sono problemi vecchi questi, quindi non imputabili a una gestione regionale, ma a più di una gestione regionale, quindi nel complesso. Lei viene da un partito abbastanza in questo momento in fibrillazione. La sua candidatura per quello che riguardava la gestione qui da noi era stata un po' bloccata perché era il sindaco di Pesaro a suo tempo, e poi dopo invece si è liberata addirittura per quello che concerne, vincendo le primarie, però la candidatura a regionale. Insomma, che cosa sta succedendo all'interno del PD?
Il Partito Democratico in realtà ha vissuto il percorso della primaria nelle Marche come in poche regioni d'Italia. Se noi guardiamo le ultime esperienze, sono state fuori di questa regione o burrascose come nel caso della Liguria, o poco partecipate come in quello dell'Emilia Romagna. Le Marche sono riuscite a fare primarie è seria, con anche una capacità il giorno dopo di avere un partito unito e molto partecipate, quindi abbiamo superato entrambi i vizi delle due primarie precedenti, abbiamo dato un buon esempio. La cosa che succede quando si danno buoni esempi che non trovano quell'eco nazionale che hanno avuto gli altri casi. Si è parlato molto della Liguria, si è parlato molto dell'Emilia Romagna, non si è parlato quasi per nulla delle Marche. Fare le cose per bene qualche volta in termini di comunicazione non dà spazio. Però siamo riusciti, credo, a dare un bellissimo esempio, far partecipare 43.000 marchigiani che hanno pagato 2 euro, e assicuro che questa cosa non è banale di questi tempi. Per partecipare a un'elezione primaria hanno fatto una scelta che più che territoriale era una scelta fra il cambiamento e la continuità del governo attuale. Hanno scelto il cambiamento, e mi sembra che questa è una dimensione molto sentita dai cittadini, e il Partito Democratico, non solo in Italia, non solo a Roma, anche nelle Marche, può rappresentare lo stesso valore. C'è una forza grande, importante, nella nostra comunità che si mette in gioco per cambiare quelle che sono i limiti naturali dell'esperienza amministrativa di oggi. La Regione ha fatto tante cose buone, su alcuni aspetti ha faticato di più. L'idea da buon amministratore è quello di mettere il cambiamento al servizio delle cose che mancano. Ad esempio, i cittadini chiedono molto in termini di salute, servizi sanitari più disponibili, liste d'attesa più brevi, pronto soccorso disintasati, una rete nel territorio che risponda alle fragilità, ai temi della lungo degenza, della non autosufficienza, della riabilitazione. Ridare un nuovo assetto al sistema per dare risposte di questa natura, cose molto concrete e molto vicine ai cittadini. Per farli bisogna cambiare quello che è lo status di oggi. Le primarie ci hanno dato questo segnale. L'obiettivo, attraverso le elezioni vere e proprie, è di portare poi questo messaggio di vicinanza ai cittadini, di cambiamento, al governo della Regione Marche.
Quindi Luca Ceriscioli, il candidato al cambiamento, possiamo dire così, per quello che riguarda il vertice regionale. e ha toccato il tasto della sanità. È un problema grosso perché le Marche, come dato statistico, sono tra le più longeve d'Italia, e di questi giorni purtroppo il ripetersi di situazioni di drammi della solitudine con anziani 88-95 anni che abbandonati a se stessi in casa muoiono addirittura di inedia. Nel programma, entriamo un po' nello specifico, nel programma di Ceriscioli per quello che riguarda la sanità, io le do adesso un paio di punti, poi a raggio lei ce li spiega. Abbiamo intanto dei problemi grossi per quello che riguarda, abbiamo parlato dell'entroterra, proprio l'abbandono di alcuni ospedali e centri medici importanti nell'entroterra e altri che vorranno essere chiusi, la riduzione dei posti letto e la trasformazione di alcuni ospedali in casa della salute. Come pensa che si possa in maniera adeguata risolvere il problema della sanità, partendo dal fondo che c'è una mancanza cronica di denaro da parte dello Stato centrale?
La sanità in termini di finanziamenti anch'essa ha subito dei tagli negli ultimi anni, questo ogni amministratore sa che poi deve ottenere il meglio, il massimo dalle risorse che ha. Il sistema ha le sue criticità individuate, credo, abbastanza bene. Il discorso, ad esempio, per me centrale è proprio dei servizi territoriali, quei servizi che riguardano, come dicevamo prima, le cronicità, le fragilità, gli anziani che hanno più patologie e via dicendo. E quello, a mio giudizio, è il nucleo centrale del sistema. Se noi riusciamo a dare una risposta efficace su questa componente di domanda di salute, riusciamo a rispondere anche agli altri parametri. Cioè, riusciamo ad essere efficaci sia sulla parte acuta che sull'emergenza. Perché è evidente che non avendo una sufficiente risposta da quella parte della popolazione che attraverso la cronicizzazione della malattia ha bisogno di più volte dell'intervento della struttura per acuti, finisce per intasarla, per creare difficoltà, per intoppare il sistema. Riuscire invece a coprire questa fascia, che oltretutto costa meno come risposta piuttosto che trattarla quando il problema diventa grave e diventa un acuto in un ospedale per acuti, dà al sistema la capacità di distribuire meglio le risorse, di far star meglio queste persone, di concentrare il posto per gli acuti e dare più rotazione al posto letto stesso. Quando noi parliamo di numero di posti letto, che è un parametro storico per la sanità e ancora tutti ce l'abbiamo come punto di riferimento, se noi pensiamo che fino a 20 anni fa, per esempio, per cose minime si restava tranquillamente una settimana in ospedale e oggi per la stessa patologia spesso lo fai addirittura in dei surgery se non con un giorno di ricovero, quel posto letto si moltiplica per 7 rispetto ai parametri da allora. Cioè, molto importante è far funzionare, si chiama l'appropriatezza, le cose per quello che servono. Quando il paziente, non superata la fase acuta, non trova la risposta, spesso finisce per ricaderci e tornare nell'ospedale. Coprendo quel segmento con una domiciliarità più forte, con l'istituzione della Casa per la Salute, con l'ampliamento dell'offerta sull'RSA, che sono tutte quelle strutture intermedie che stanno fra la propria abitazione e l'ospedale, noi possiamo appunto dare al sistema la giusta dimensione. Io credo che sia lì la ricetta. Quindi riorganizzare i servizi non pensando tanto a quello che abbiamo sempre avuto, ma a quello che serve. Allora, oggi quello che serve è rafforzare quella parte intermedia, il territorio, come si definisce in sanità, dare una risposta importante a quella popolazione anziana che si trova ad avere tanti problemi e attraverso questa risposta liberare il sistema per le sue competenze più forti, concentrare l'attività per acuti in termini di tecnologie e di posti letto e poter avere quella qualità, quella rotazione che fa funzionare l'intero sistema. Sono scelte importanti, sono scelte difficili, bisogna avere la forza e il coraggio di farlo, ma con risorse decrescenti o si fanno le scelte o si ha la capacità di decidere, e qui il segno del cambiamento, oppure volendo fare quello che si è sempre fatto senza scontentare nessuno, noi alla fine scontenteremo tutti.
Eh sì, è un rischio grosso. Sempre rimanendo sul tema della sanità, uno dei problemi che ci viene spesso segnalato con gli sms al nostro recapito qui al 334 35 20 488 è quello per gli esami. Gli esami, che fossero raggi o altro, tempi lunghissimi d'attesa per quello che concerne l'assistenza pubblica, poi invece con cliniche convenzionate anche fuori regione. Quindi torniamo al discorso di Rimini, che entra, non so perché, spesso e volentieri a intrecciarsi con la regione Marche, e i tempi diventano brevissimi, però c'è un costo salato che sul pensionato, in ogni caso su chi ne ha bisogno, incide parecchio. Perché questa scelta, secondo lei, è stata fatta, e qui torniamo un po' magari alla gestione attuale, è stata fatta questa scelta di agevolare forse fin troppo le convenzioni con strutture private?
Ma la convenzione con la struttura privata è anche figlia di una necessità. Uno dei sistemi per contenere la spesa pubblica è il blocco del turnover, e uno non può scegliere, cioè queste sono scelte che lo Stato dà e la Regione deve applicare. Bloccando il turnover, riducendo quindi il personale pubblico, anche medico, anche infermieristico, necessariamente per trovare i servizi bisogna convenzionarsi con la parte privata. Però questo è un tema che si gioca anche per dare le risposte, non per ridurle. E qui parliamo poi di convenzionamento dentro la regione, quindi con posti di lavoro che non saranno più pubblici, ma almeno li creiamo nel sistema privato all'interno della regione. Altra cosa è la mobilità passiva, cioè in mancanza di risposte di servizi uno esce dalla nostra regione, va in strutture che possono essere pubbliche o private, poco cambia, e poi la regione paga. Sono invece in questo caso meccanismi determinati proprio dal modo in cui noi facciamo funzionare la sanità. Dentro il budget di un'azienda ogni servizio che dà è ricompreso nel suo budget. Quando il paziente trova la risposta fuori regione, entra nei costi complessivi del budget regionale. Eccoli, chiamiamolo questo un meccanismo che va corretto. Io sono convinto che noi dobbiamo riportare questa domanda dentro la nostra regione, ampliare l'offerta e la risposta nelle strutture, diciamo all'interno del territorio regionale, perché oltretutto lasceremo qui risorse importanti, parliamo di decine di milioni che si traducono in posti di lavoro. Non credo che di questi tempi possiamo trascurare anche questo aspetto, cioè nelle scelte che facciamo noi riusciamo a tenere insieme non solo una migliore risposta per i cittadini che hanno una lista d'attesa più breve, ma anche la creazione di centinaia di posti di lavoro, che penso facciano piacere tante famiglie che in difficoltà vedono il bisogno di una prospettiva di questa natura. La sanità, fra i tanti aspetti, anche questa, anche occupazione. Spendere soldi nelle Marche significa lasciare qui importanti opportunità di lavoro.
E con questa risposta mi ha dato il là a un altro tema, ovviamente l'occupazione e il lavoro. Quindi abbiamo parlato di viabilità, abbiamo parlato di sanità, adesso parliamo di occupazione. Le Marche come struttura, nella zona nord il mobile, la nautica, scendendo la calzatura e la manifattura, insomma, ha risentito in maniera pesante, non parlando poi del comparto del bianco e della crisi profonda in cui è entrata con Merloni e con l'Ariston, e ancora abbiamo grossi problemi sotto questo aspetto che coinvolge non solo le Marche ma l'Umbria e anche il Veneto. Ecco, conversione, situazione lavoro. Nella prospettiva sembra che questa crisi inizi a dare qualche segno di cedimento, quindi un miglioramento sotto l'aspetto della produttività. E in futuro l'impegno della regione quale potrebbe essere?
Allora, ovviamente la domanda è un tema molto ampio, no? Capiamo che parliamo di qualcosa di grande, voglio andare agli aspetti essenziali. Allora, nell'immediato, secondo me, qualche operazione che dia da subito delle risposte è possibile farlo. Ad esempio, il tema del job matching, cioè dell'incontro fra la domanda di lavoro e l'offerta, perché anche oggi, anche nella crisi, anche dietro a quella ripresa che si diceva, ci sono aziende che non trovano lavoratori per le loro attività. Spesso si tratta di creare quella formazione, chiamiamola ponte, per mettere in condizione i lavoratori espulsi da settori produttivi del sistema marchigiano di poter diventare attori dentro quelle aziende che ancora assumono. Può sembrare strano questo discorso, ma è vero, me l'hanno fatto anche nel corso della campagna delle primarie imprenditori che mi dicevano: io ho bisogno di 20 persone e non le trovo. I settori della meccanica, settori dell'abbigliamento, che hanno avuto la capacità prima di altri di internazionalizzare, questo è il secondo tema importante, il proprio mercato, e quindi hanno sentito meno degli altri la crisi e sono già ripartiti e hanno bisogno di occupare. Dicevo, internazionalizzazione è la dimensione che mancava a tante aziende delle Marche, molti con un mercato nazionale, un buon mercato per tanti anni, entrato in crisi quel mercato, non essere attrezzati, vuoi per storia aziendale, vuoi per dimensione, perché affrontare un mercato estero non è una cosa banale, serve anche un'azienda di dimensione giusta. Allora in questo caso bisogna che razionalizziamo l'offerta, da questo punto di vista che oggi è parcellizzata nel territorio regionale, per farne qualcosa di più forte. Dal basso reti di imprese che accedono alle opportunità per affrontare i mercati internazionali, dall'alto un processo di aggregazione che renda più semplice, più accessibile e più efficace il fenomeno che aiuta l'azienda a trovare la loro dimensione nel mercato internazionale. La terza grande partita è quella dei fondi europei. Una caratteristica dell'ultimo settennato delle Marche è stato quello di una distribuzione di questi fondi, diciamo, a pioggia, su tantissime iniziative, diciamo, su tanti oggetti di spesa, che hanno certamente dato un contributo alla realtà regionale, ma non hanno fatto fare a nessun settore un salto di qualità. Avere la capacità con i prossimi 1.200 milioni di euro di concentrarle su poche azioni, ma che hanno proprio nel tema dello sviluppo, del rafforzare l'impresa, nell'innovazione di prodotto, nella capacità di crescere, nell'infrastrutturazione, nei sistemi laterali in termini di sviluppo economico, pensiamo turismo, cultura, cioè fare quelle azioni concentrate che danno la possibilità al nostro sistema di fare un salto di qualità. Quindi più visione strategica, più forte la concentrazione delle risorse. Quarto obiettivo, le reti. Noi prima abbiamo parlato di strade. È evidente che noi abbiamo aspetti che riguardano la logistica tradizionale, il porto, l'interporto, l'aeroporto, che ancora oggi non dialogano sufficientemente fra loro, quindi parti che hanno bisogno di essere messe a sistema. La grande autostrada informatica dell'agenda europea digitale, quella banda ultralarga che doveva essere realizzata entro il 2013 in tutta Europa, ancora da noi ci sono molte zone scoperte. Oggi l'infrastruttura informatica è essenziale per le cose che dicevamo prima, per affrontare un mercato più ampio. Quindi un ventaglio di attività, da quelle da fare immediatamente, penso ad esempio una cosa fatta da amministratore di una città, quello di defiscalizzare le nuove aziende. Quando parte un'azienda ha già tante di quelle difficoltà, burocrazia, investimento iniziale, difficoltà a trovare il finanziamento, e che riuscire almeno a dare un segnale come regione che per 3 anni, 5 anni, quello che riteremo il tempo opportuno, non pagare tasse regionali può essere un modo per far sentire queste persone che ancora hanno voglia di rischiare, di intraprendere, far sentire la regione vicina e una spinta positiva in questo verso. Dall'altro, creare maggiori condizioni di credito favorendo quel processo di aggregazione fra le società di confidi, che sono importantissime, perché i confidi è quella realtà che riesce a finanziare quelle aziende che hanno chance di rilancio ma oggi non hanno capacità di ottenere contributi e finanziamenti da parte del sistema bancario. Quindi sta fra il sistema bancario e, chiamiamo per qualche volta, la chiusura o il mancato rilancio di un'azienda, perché possono coprire questo segmento. Unendo, aggregando quello che è il sistema dei confidi, mettendoci dentro risorse importanti, si possono moltiplicare per molte volte queste risorse, ricreando credito, che è un altro elemento essenziale dello sviluppo. Insomma, un ventaglio molto ampio di proposte. Lascio per ultima quella che è stato un po' mio cavallo di battaglia nelle primarie, il tema della sburocratizzazione. Semplificazione normativa, eliminazione di burocrazia. Per le attività più banali, io ho visto delle cose incredibili. Un agricoltore che per ottenere un contributo di 350 euro per il gasolio agricolo produceva un pacco di carta alto 3 dita. Un'altra azienda che per scavare un pozzo in area agricola ci ha messo 1 anno e mezzo di permessi, e non per scavare il pozzo ci vuole mezza giornata. 1 anno e mezzo di permessi, carte che andavano avanti e indietro fra comune, provincia, regione, servizi regionali, insomma una cosa impressionante. Noi dobbiamo, specialmente in tempi di vacche magre, avere molta attenzione in un'azione che non costa nulla, eliminare il carico burocratico, e che costituisce per le aziende un enorme risparmio, quindi la possibilità di fare le cose con molta più semplicità. Ecco, un ventaglio ampio di azioni che tutte insieme possono ricreare quelle condizioni per un rilancio dell'economia e per la creazione di nuova occupazione.
Quindi anche il tasto lavoro ne abbiamo parlato, a parte che qui ci sarebbe da discuterne parecchio, perché soprattutto, dicevamo, abbiamo accennato un po' la cantieristica, che ha grossi problemi. L'abbiamo in casa, siamo ad Ancona, quindi abbiamo il problema della Fincantieri al primo posto. Abbiamo avuto anche la benedizione del Santo Padre, che ci ha fatto una messa. Non è che sia servita più di tanto per riportare il lavoro alla Fincantieri, però è un problema storico questo. Per queste attività che sono più grandi, più complesse, quindi non c'è solo il discorso della detassazione per le nuove imprese, certo, per le microimprese, eccetera, anche per un piano industriale futuro della regione c'è un qualcosa che si potrebbe muovere?
Ma le grandi imprese sono quelle che con più facilità già storicamente accedono ai fondi strutturali, ai fondi europei, vi dicendo. È evidente che da una parte abbiamo pensato, prima parlando soprattutto a chi nasce, a chi parte, a chi inizia, a chi si avvia. Quando parliamo di realtà più strutturate, qui l'azione è su due fronti, chiamiamolo: uno di tipo difensivo, quello che ad esempio la regione ha fatto bene fino ad oggi, ha avuto la capacità di affiancare gli strumenti, chiamiamoli, di protezione sociale di carattere nazionale e quelli di carattere regionale con una certa efficacia. Il secondo aspetto è sulle azioni di rilancio, ovvero andare a mettere opportunità in termini di risorse importanti, perché quando parliamo di fondi europei e se li immaginiamo concentrati, immaginiamo cifre significative su quali? Su quelle direttrici su quali l'azienda importante ha bisogno di organizzarsi, ad esempio investimenti significativi per riqualificare le proprie linee produttive. Quindi l'innovazione di prodotto, il sostegno all'attività di ricerca, perché oggi difficilmente non riusciamo, un'azienda da sola riesce a finanziarsi queste attività. Le grandi aziende sono già organizzate per ricevere questi fondi, dobbiamo evitare, come dicevo prima, di distribuirli su centinaia di proposte rischiando che nessuna di queste poi faccia massa critica per cambiare qualcosa. È evidente che da questo punto di vista occorre invece avere quella capacità di limitare le azioni, di dare contributi più significativi che rendano di nuovo competitive queste aziende nei processi interni o capaci appunto di affrontare mercati più grandi sui processi di internazionalizzazione.
Ecco, lei ha parlato di internazionalizzazione. Uno dei problemi però più grossi sotto l'aspetto lavorativo per queste aziende, che alla fine è venuto alla luce, è proprio la delocalizzazione. Grandi imprenditori regionali che hanno preferito delocalizzare la loro produzione, godendo anche di contributi e di benefici e lasciando poi a casa i dipendenti della nostra regione. Stiamo parlando di una regione, non scordiamoci, di appena 1,5 milioni di abitanti, quindi contiamo poco a livello nazionale sotto questo aspetto, per quello magari siamo marginali, però nei vari studi di settore le Marche sono collocate sotto l'aspetto della viabilità tra i primi posti, perché hanno un aeroporto che è stato riconfermato, hanno un porto verso il resto del mondo importante come quello di Ancona, e l'autostrada che ci percorre. Poi dopo però, quando un imprenditore tenta di venire ad aprire un'attività nella nostra regione, viene praticamente bloccato, da come diceva lei prima, da una montagna di burocrazia incredibile, tant'è vero che ci sono esempi di attività partite per essere aperte nella nostra regione che poi sono andate a finire in altre regioni. Anche qui che cosa si potrebbe fare?
Quello che dicevo prima, quando nella competizione internazionale ci deve essere anche la capacità di essere attrattivi, no? Cioè l'attrattività, cosa significa attrattività? Su alcune caratteristiche noi siamo già forti. Io vorrei aggiungere a quelle che diceva prima anche un territorio con un tessuto sociale sano, che non è una cosa da poco, quindi sicuro, una qualità della vita importante, un aspetto ambientale e paesaggistico di buonissimo livello, anche i servizi, insomma siamo una realtà dove chi viene qui a impiantare un'attività certamente trova un tessuto già in grado di assorbire e di offrire tutti quei servizi importanti per poter sviluppare la propria attività. E proprio nell'aspetto normativo, nell'aspetto della semplificazione dell'attrattività, è qui che siamo molto fragili. Abbiamo spesso normative più restrittive di quelle europee. Faccio l'esempio, c'è uno clamoroso, quello della valutazione di impatto ambientale. Nelle Marche, anche per realizzare un parcheggio pubblico di 20 posti auto, tu devi farla via, perché non è stata fatta la norma che stabilisce quali parametri limite bisogna avere per fare un'attività di valutazione di impatto ambientale. È un fatto clamoroso. Noi diventiamo non attrattivi, respingenti da questo punto di vista. Quindi si tratta, con molto impegno, di cambiare un po' mentalità la struttura, che debba lavorare proprio dando come obiettivo al proprio impegno non solo fare la legge più restrittiva del mondo, ma anzi essere in grado di vedere il punto di vista non solo di chi la scrive, ma di chi anche quella legge la deve applicare. Quindi una verifica costante dei percorsi poi amministrativi che servono a traguardare un risultato, cambiare mentalità. Quando dico va riformata la macchina organizzativa regionale, non è una forma di vendetta nei confronti di chi ci lavora, anzi, si tratta di lavorare in un modo nuovo, quindi di riorganizzarci, perché si può lavorare per fare delle buone carte, si può lavorare perché la nostra realtà divenga più efficace, più attrattiva, più capace di mettere chi vuole operare, chi vuole agire, chi vuole investire nelle condizioni di farlo al meglio. Sono convinto che già tante frecce ci sono nel nostro arco, questa manca in modo particolare. Insomma, spesso dal confronto fra la normativa marchigiana e quella delle altre regioni notiamo quanto questa sia più pesante, più farraginosa, richieda più pareri, più interventi. Cioè, c'è proprio quasi una tensione a sovraccaricare gli adempimenti delle leggi. Dobbiamo lavorare, credo, e questo sarà un lavoro lungo, partire da subito, ma è profondo, di andare a rivedere questo pacchetto per trasformare il nostro territorio in attrattivo. Sulla fuga di aziende c'è un fatto di fondo. Io l'ho visto nella scelta di due realtà aziendali che conosco molto bene. Una ha scelto una fascia bassa di prodotti, è definita nel tritacarne internazionale, cioè alla fine lo stesso prodotto sono in grado di farlo in mezzo mondo, e è un'azienda che ha perso di competitività e oggi in grande crisi. Un'altra ha fatto la scelta opposta, collocarsi nella fascia alta, ad esempio rafforzando la parte che produceva software come accessorio al prodotto, dove oggi è una realtà che occupa 60 ingegneri informatici che fanno il software per questa azienda, che è una componente rispetto alla propria produzione. Avendo scelto la fascia alta, si giustifica molto di più il fatto di restare in un territorio dove comunque i costi del lavoro, che non saranno altissimi, ma in Italia comunque sono molto più alti rispetto ad altri territori, creando quel valore aggiunto nel prodotto che ti permette di restare qua. Cioè, nel dire, portare l'azienda fuori dall'Italia, lasciarla in Italia, spesso è collegato a una strategia aziendale che dice quale mercato voglio affrontare. L'Italia, per il suo posizionamento, difficilmente potrà andare avanti con prodotti di fascia bassa. E quando parliamo quindi di innovazione, di capacità di dare quel valore aggiunto al prodotto, è anche la strada che poi permette un'azienda di restare nel nostro territorio. Non è solo un'azione a favore dell'azienda, è a favore della comunità, perché crea quelle condizioni, quei presupposti perché si possa continuare a produrre qui. Diciamo, quel valore aggiunto che giustifica anche i maggiori costi che può avere l'Italia rispetto alla Polonia, rispetto alla Serbia, insomma i paesi dove sono migrate molte aziende marchigiane.
E quindi andremo a toccare un tasto dolente appunto per quello che riguarda i contributi che sono stati dati a queste aziende per delocalizzare, ma non è un compito regionale bloccarli questi contributi, questa, andiamo a qualcosa oltre, magari più avanti ci potremo tornare se avremo forza. Intanto oggi però è cambiata qualcosa, è stata ufficializzata, più che cambiata, è stata ufficializzata la lista dei candidati per quello che concerne la prossima campagna elettorale. Quali ci sono? Quali novità ci sono?
Ma intanto una lista, la prima novità è che i candidati sono 30, mentre una volta erano 40, è una scelta che ha fatto il Consiglio regionale, credo in sintonia con la comunità che chiedeva una riduzione di costi della politica. Poi la riduzione da 30 a 40, la riduzione da 40 a 30, perché 30 a 40 sarebbe un aumento, la riduzione da 40 a 30 ha comportato da un lato una maggiore difficoltà a rappresentare tutto il territorio regionale, perché le Marche sono plurali da molti punti di vista, non è solo un fatto nord-sud, qui ogni realtà rivendica una propria identità, e però devo dire che questo legame col territorio si vede nella lista, sono candidati che vanno da Gradara fino a San Benedetto e nell'area interna dell'Ascolano fino all'area interna del Pesarese, cioè territorialmente viene rappresentata tutta la regione.
E c'è una sua scelta però particolare che adesso nell'aspetto informativo ovviamente viene rilanciata in maniera virale.
Le cinque donne capoliste. Ecco, noi, l'Italia a livello nazionale ha visto un cambiamento, il governo oggi è formato per metà di donne, il Parlamento ci sono molte donne. Nella legge regionale elettorale non c'è un meccanismo che aiuta, che favorisce l'elezione di donne. Il segnale che ho voluto dare alla comunità marchigiana, mettendo cinque capoliste donne, è quello proprio di chiedere un'attenzione particolare nel momento in cui si decide di andare a votare, di sostenere questa scelta, perché sono convinto che la presenza delle donne nel governo del paese, nel governo della nostra regione, possa dare un valore aggiunto. C'è un punto di vista sulle scelte, sulle priorità, di sensibilità, di attenzione, che arricchisce anche il modo di far politica. C'è una politica che vede insieme lavorare uomini e donne, secondo me è in grado di dare di più. Per poterla avere non ci sarà un meccanismo di salvaguardia nella legge elettorale marchigiana, ma a salvaguardarlo dovranno essere i cittadini nel momento in cui votano PD e mettono la preferenza, andare a indicare una donna. Io lo ritengo un valore aggiunto, l'abbiamo posto come in maniera simbolica come capolista delle cinque liste provinciali.
Oggi è stato ufficializzato anche la data del 31 maggio, quindi oggi il presidente Spacca ha firmato il decreto, quindi è ufficiale che il 31 maggio si andrà alla votazione. Come ci arriva Ciriscioli?
Ma intanto la particolarità lo dico subito, perché mi chiamano molti la mattina al telefono, per me è un problema, perché io la mattina lavorerò, sto lavorando, sono, dicevo prima, insegnante di matematica fino alla fine di aprile. Poi gli ultimi 30 giorni, come prevede la legge, c'è la possibilità di avere un'aspettativa, ovviamente non retribuita, non pagata, per poter fare la campagna elettorale a tempo pieno. Quindi ancora per un mese sarà una campagna elettorale part-time, pomeriggio e sera, e in giro per la regione. Questo sarà il percorso molto impegnativo, ma anche molto stimolante, incontrare le diverse realtà, conoscerne le eccellenze, poterne valorizzare Già l'ho fatto nella prima fase, con le primarie sono servite anche a questo, e lo voglio fare, lo vorrò fare anche nella campagna elettorale vera e propria, proprio visitare, conoscere, incontrare questa dimensione della politica fatta molto a contatto con i cittadini. Vorrei che fosse la caratteristica oggi che viviamo la campagna elettorale, ma anche domani, cioè una presenza, un governo che ha una maggior capacità di stare in mezzo alla gente. Vale naturalmente per chi fa l'amministratore locale, ma da sindaco per me era una dimensione scontata, quella di incontrare i cittadini, io direi dovunque, dal proprio ufficio alle scale, alla piazza, al percorso fino alla navetta per tornare al parcheggio, e credo sarà la stessa cosa anche qua. Quindi mi immagino una regione nuova anche nella una presenza maggiore del presidente in mezzo alle persone, in mezzo alla propria comunità.
Quindi che dire in conclusione di questa chiacchierata, che è preelettorale, quindi non rientriamo nella par condicio, quindi stiano tranquilli i nostri ascoltatori, per questo siamo andati molto a ruota libera, poi nel futuro invece saremo vincolati da tanti parametri. Un augurio che si può fare, Luca Ceriscioli.
L'augurio lo faccio ai marchigiani, chiaramente, intanto di buona Pasqua, visto che mancano pochi giorni, ma soprattutto che quel profilo di speranza che si è un po' perso dopo tanti anni di crisi possa ritornare un po' nella mente e nel cuore di tanti marchigiani, cioè recuperare quella dimensione che ci fa guardare il futuro con un po' più di fiducia. I primi segnali deboli stanno arrivando. Lavoriamo tutti insieme perché li possiamo agganciare e possiamo vivere con più serenità il nostro futuro.
E allora noi ringraziamo Luca Ceriscioli, questa lunga chiacchierata, speriamo di aver conosciuto un po' più l'uomo Ceriscioli, o il politico, ovviamente molti già lo conoscevano, e abbiamo cercato di presentarlo sotto l'aspetto umano, ma a questo punto poi era d'obbligo approfondire su quelle che saranno le tematiche della campagna elettorale. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Tua Notizia, il giornale parlato a cura della redazione di Tua.2.